www.radiojo.it e la storia continua. Si va sul velluto, è una vita quotidiana. Fior di melagrana, simbolo di abbondanza, fertilità e immortalità, nelle regioni orientali, la melagrana aveva attraversato la cultura del Medioevo islamico e del mondo romano per assumere, nella rielaborazione cristiana degli umanisti, i significati di rigenerazione spirituale e di resurrezione. Inoltre, per la sua forma, richiamava una sfera sormontata da una croce, metafora del potere regale e di quello divino. Tali caratteristiche chiariscono le ragioni del successo di questo motivo in stoffe in primo luogo destinate a papi, imperatori, re, cardinali ed esponenti dell'élite politica e contribuiscono forse a giustificare la sua sopravvivenza fino ai nostri giorni come disegno base nei tessuti da tappezzeria e nelle carte da parati. Una speciale branca di produzione era poi quella dei cosiddetti bordi, fregi destinati a ornare i paramenti e gli arredi ecclesiastici raffiguranti scene sacre come la Natività, l'Annunciazione e la Resurrezione di Cristo, l'Assunzione e l'Incoronazione della Vergine. Concepiti come sostituti dei più lunghi e costosi lavori di ricamo, questi tessuti ad altissima qualità furono lanciati nella seconda metà del XIV secolo dai produttori lucchesi e imitati nel 400 dalle botteghe fiorentine, che ne fecero uno dei loro articoli di punta. Nel 400 i settaioli della città Gigliata si distinguevano infatti per la capacità di dare vita a costruzioni assai articolate e complesse, dove le figure, minuziosamente indagate, erano resi con tratti dinamici e sistemate su sfondi di architetture rinascimentali e di lontani paesaggi. Fra il XIV, XV e XVI secolo, la domanda di questi prodotti crebbe sia a livello internazionale sia a livello locale, come mostrano i molti pezzi ancora oggi conservati provenienti dalle chiese del territorio fiorentino, pistoiese e senese, e i soggetti di maggior successo, riprodotti con materiali di minore pregio e una tecnica più semplice, e vennero ripetuti come fossero stampe. Materia e luce. Quanto ai colori, mentre all'inizio del XV secolo il rosso, il verde, il bianco e meno comunemente l'azzurro erano adoperati insieme nei velluti operati policromi, nella seconda metà del secolo con la diffusione di disegni basati più sullo spessore e sulla plasticità della superficie e prevarsero soluzioni monocolori e bicolori, principalmente rosso, cremisi e giallo. Il cremisi e il giallo, e più raramente il verde, erano anche i colori ricorrenti negli sfondi dei bordi, dove il bianco e il rosa chiaro erano riservati agli incarnati, l'azzurro, il celeste e il viola dei vari particolari decorativi. L'oro, al tempo stesso materia e luce, secondo una bella definizione, era ovunque in mezzo per raggiungere effetti di luminosità e densità dei toni. Non bisogna poi dimenticare che determinati colori o loro gradazioni erano strettamente associati a tessuti con destinazione specifica. Per esempio, il fiorentino, Trattato dell'arte della seta, databile alla metà del 400, mostra che si produceva un tipo di tessuto appositamente per l'esportazione nei domini papali. Il panno cilestro per Roma, così come sembra probabile che il velluto alto-basso nel colore verde si realizzasse esclusivamente per gli Aragona di Napoli. Artisti al telaio. Dietro alla fortuna di un tessuto vi era in buona misura la mano di un disegnatore. Di questa categoria di operatori sappiamo ancora troppo poco. Si trattava di artisti prestati all'industria o di raffinati artigiani specializzati in questa attività. Confrontando temi e motivi delle stoffe quattrocentesche e primo cinquecentesche con quelli dominanti nella pittura, nella miniatura e nell'incisione, diversi studiosi hanno avanzato l'ipotesi che, come avveniva nel caso ben documentato dei ricami, anche i celebri artisti italiani in quell'epoca, da Antonio Pollaiolo a Carlo Crivelli, da Sandro Botticelli, Jacopo Bellini e il Pisanello, fornissero i loro disegni per la realizzazione dei tessuti operati e in particolare per quelli figurati. A tutt'oggi però gli studi e le ricerche non hanno portato alla luce nessun disegno preparatorio che confermi tale collaborazione, e anche in considerazione del fatto che quanti lavoravano per i setaioli dovevano avere dimestichezza non soltanto con la meccanica del telaio, ma anche con le esigenze specifiche per ogni tipo di stoffa. Sembra più plausibile ritenere che, almeno in Italia, i disegnatori di tessuti formassero normalmente un gruppo distinto e specializzato. Ciò non significa che non esistessero, fra disegno industriale e produzione artistica, influenze, contiguità e condizionamenti significativi. E già nel 300 artisti come Bernardo Daddi e Andrea Dicione lavoravano su disegni ricavati da materiali tessili reali, mentre un secolo dopo Piero Dalla Francesca ha raffigurato ben 16 volte nei suoi dipinti stoffe con il disegno della melagrana. Imitare è d'obbligo. Era normale, quando un certo prodotto riscuoteva il favore dei consumatori, che venisse copiato o parafrasato nelle sue componenti tecniche e estetiche, e il fenomeno era talmente esteso che per gli stessi specialisti è oggi assai difficile pronunciarsi con certezza sul luogo di origine di un reperto tessile. Le imitazioni riguardavano in primo luogo i disegni. Celebre è il caso dei disegnatori fiorentini e lucchesi che nel 400 vendettero le loro creazioni a setaioli genovesi, ma anche gli standard di larghezza e lunghezza dei tessuti e addirittura il colore delle cimose. Così gli statuti lucchesi del 1308 prescrivevano esplicitamente che i tessuti auroserici, qui realizzati su imitazione di quelli genovesi e veneziani, li seguissero esattamente anche nella lunghezza della pezza, mentre le disposizioni fiorentine del 1335 stabilivano che gli zendadi, che è un leggerissimo tessuto di seta, dovesse essere misurati in base al braccio lucchese. Analogamente, il fenomeno dell'imitazione si applicava alle stoffe italiane da parte dei produttori stranieri, come mostrano le deliberazioni emanate a Siviglia nel 1492, nelle quali i modelli erano costituiti da drappi veneziani e genovesi.